Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi parla e vi saluta. Bene, da ormai 2 settimane stiamo studiando l'epistola dell'Apostolo Paolo agli Efesini, epistola che parla della Chiesa, vale a dire il corpo di Cristo. Si tratta della Chiesa invisibile, di cui Cristo è il capo. Questa epistola ci presenta la Chiesa come il capolavoro di Dio, un mistero non rivelato nell'Antico Testamento, come detto in Efesini 2, al versetto 10. La Chiesa è grandiosa, molto più di qualunque tempio costruito dall'uomo, perché è fatta di pietre viventi e perché è la dimora dello Spirito Santo. È il corpo di Cristo nel mondo, un corpo che cammina come farebbe lui e che combatte contro le astuzie del diavolo. Un giorno la Chiesa lascerà la terra e sarà presentata a Cristo come una sposa. Molti considerano l'Epistola agli Efesini la vetta più alta della verità biblica, l'apice della rivelazione. Dei 6 capitoli di cui la lettera è composta, i primi 3 parlano della chiamata celeste della Chiesa e sono di carattere dottrinale. Gli ultimi 3 capitoli, invece, parlano della condotta terrena della Chiesa e sono davvero molto pratici. Anche la parte dottrinale, la quale stiamo ancora studiando, è molto logica. Nel 1° capitolo la Chiesa rappresenta un corpo, nel 2° un tempio e nel 3° un mistero. Ora ci troviamo al 3, dove leggiamo la preghiera di Paolo per ricevere potenza e conoscenza. Ritorniamo al 1 e poi leggeremo anche il 14 dal 3 dell'Epistola di Efesini. Io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri, per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre. Chiediamoci perché Paolo piega le ginocchia e prega. Per il profondo interesse che nutriva nei confronti degli Efesini, voleva che entrassero nella grande verità di questa dispensazione e sperimentassero tutte le ricchezze della grazia divina in Cristo Gesù. Questo faceva da sfondo. Ecco perché aveva fatto una parentesi fra il 1 e il 14, parentesi che abbiamo letto venerdì scorso. Abbiamo già messo in evidenza che Paolo era un uomo che pregava davvero tanto. Nell'Epistola agli Efesini che stiamo considerando, questa è la sua 2ª importante preghiera. Siccome per lui la Chiesa era il poema di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, il mistero dei tempi, ebbene Paolo si rivolse al Signore chiedendo che queste importanti verità diventassero delle realtà nella vita dei credenti. Nel 14 abbiamo un'altra caratteristica delle sue preghiere, la sua posizione fisica, che sottolinea soprattutto il suo atteggiamento. Qui è scritto «piego le ginocchia davanti al Padre», cioè «mi prostro, mi chino, mi umilio davanti a Lui». In quanto creature dovremmo assumere la giusta posizione davanti al Creatore e prostrarci davanti a Lui. Un altro punto da rilevare. Paolo pregò Dio nel nome del Signore Gesù Cristo. Al 1:17 pregò «il Dio del nostro Signore Gesù Cristo». L'Apostolo usava questa formula e credo che sia giusto rivolgere le preghiere al Dio Padre nel nome del Signore Gesù Cristo. Qualcuno penserà che sono solo cavilli inutili, ma ascolta cosa disse il Signore Gesù. «In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità, vi dico che qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà». Così è scritto in 16:23. I discepoli erano stati col Signore per 3 anni. Penso che in molti sensi erano un po' come dei bambini che usavano spesso l'espressione «dammi, dammi». Poi il Signore disse loro che li avrebbe lasciati e che non avrebbero dovuto più chiedergli nulla, ma rivolgere le loro preghiere al Padre nel suo nome. Che cosa intendeva dire con queste parole? Il Signore Gesù è il nostro grande intercessore. Pregare nel suo nome significa andare a Dio Padre con una preghiera che il Signore Gesù stesso eleva a Lui per me e per te. Nella nostra vita di preghiera dobbiamo fare molta attenzione. Spesso le preghiere sono una serie di ripetizioni inutili, così facevano i pagani. Il Signore ci ascolta fin dalla prima volta, fin dalla prima parola. Hai notato che le preghiere di Paolo sono brevi? Sia queste in Efesini, sia quelle in Filippesi. In realtà, tutte le preghiere della Scrittura sono abbastanza brevi. Il Signore Gesù disse che non dobbiamo usare vane ripetizioni come facevano i pagani, che credevano di essere ascoltati in base alla quantità, al numero delle parole. La bella preghiera di Mosè viene riportata in soli 3 versetti. Elia, sul Monte Carmelo, mentre era da solo contro i profeti di Baal, fece un'importante preghiera che è lunga solo 1 versetto. La preghiera di Neemia è contenuta in soli 7 versi. La preghiera del Signore in Giovanni capitolo 17 si legge solo in 3 minuti, ma la preghiera più corta è quella di Simon Pietro al capitolo 14 di Matteo al verso 30. È scritto: Signore, salvami. Gridò queste parole quando stava cominciando ad annegare sotto le onde, quando cercava di camminare sul mare di Galilea. Alcuni pensano che non fosse neanche una preghiera, data la brevità, ma in realtà lo era, e ottenne risposta immediata. Non vorrei essere irrispettoso, ma se avesse pregato «Signore, tu sei l'onnipotente, l'onnisciente, l'onnipresente, eccetera, eccetera», si sarebbe ritrovato 10 metri sott'acqua prima di fare la sua richiesta. Invece andò subito al punto, ed è così che dovrebbe essere la preghiera. Nel versetto 15 di Efesini 3 leggiamo, in riferimento al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Il Signore possiede una famiglia meravigliosa. Alcuni pensano che sia composta da 4 gatti, che la loro piccola chiesa, magari comunità locale, sia l'unico gruppo al quale egli dia ascolto, che i santi siano tutti lì, che esso costituisca tutta la famiglia di Dio. Altri ritengono che la sua famiglia sia formata solo dalla chiesa, cioè i salvati dal giorno della Pentecoste al rapimento della chiesa. Ma non è così. Dio ha salvato della gente molto prima che la chiesa nascesse e ne salverà dell'altra anche dopo. Inoltre, nella sua famiglia ci sono altri membri. Anche gli angeli vi appartengono. Ha creato delle intelligenze che l'apostolo Paolo vide in visione e che disse essere innumerevoli. Tutti questi fanno parte della famiglia di Dio. Ma entriamo nel merito di questa preghiera e vediamo cosa chiede Paolo. Leggiamo perciò Efesini capitolo 3, versi dal 16 al 19. Affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ancora una volta l'apostolo prega secondo le ricchezze della sua gloria. Paolo fa 4 richieste per conto degli Efesini. La prima richiesta è questa: che i credenti possano essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. La natura spirituale del credente ha tanto bisogno di preghiere quanto la sua natura fisica. Spesso tutta l'attenzione viene posta sul corpo a danno dello spirito. Paolo prega per l'uomo interiore perché sa che il corpo passerà. Per vivere la vita cristiana, per crescere in grazia e raggiungere la piena maturità, occorre potenza. E questa è l'opera dello Spirito Santo. Noi tendiamo a pregare molto per il nostro corpo. È giusto pregare per i bisogni fisici, ci mancherebbe. Lo fece anche Paolo, il quale per ben 3 volte chiese a Dio di rimuovere la spina che aveva nella carne. È straordinario però sapere che il Signore ascolta e risponde alle preghiere. Ma dobbiamo ricordare che anche la natura spirituale del credente necessita di preghiere. Solo lo Spirito Santo può dare la potenza, la vita e la crescita fino alla piena maturità. La seconda richiesta che Paolo fa per conto degli Efesini è che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Questo significa pensare con la mente del Signore. Tu in me e io in te. Paolo esclamò: Cristo vive in me. Così scrive in Galati 2 al verso 20. L'espressione più importante di questa epistola è in Cristo. La sua stupenda controparte è Cristo in noi. In Cristo. Questa è la nostra posizione. Cristo in noi è ciò che possediamo. Ed ecco il suo aspetto pratico. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo. Leggiamo queste parole in 2 Corinzi 13, al verso 5. Cristo non è venuto come un ospite temporaneo. È venuto per restarci, per vivere nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Così dice il Signore Gesù in Giovanni 15, al verso 5. Il terzo motivo per cui Paolo prega è che i credenti possano conoscere le dimensioni dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Prega che essi possano essere radicati e fondati nell'amore. Radicati. Radicati è un'espressione presa in prestito dalla botanica e si riferisce alla vita. Fondati, invece, è presa dall'architettura e si riferisce alla stabilità. Questo vale per tutti i credenti. Paolo vuole che conoscano questo amore che sorpassa ogni conoscenza. La grande estensione dell'amore di Cristo è l'amore di Dio stesso. Da questo trampolino di lancio possiamo cominciare a misurare ciò che non è misurabile e a conoscere ciò che oltrepassa la conoscenza. Questo è uno dei tanti paradossi della vita cristiana. La larghezza. Le braccia di Cristo raggiungono tutto il mondo. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Colui che viene a me, non lo caccerò fuori. Queste sono le parole di Gesù che si trovano nel Vangelo di Giovanni. La lunghezza. Questo amore comincia con l'agnello messo da parte per essere ucciso prima della fondazione del mondo e prosegue per l'eternità. La profondità dell'amore. La profondità va fino alla morte di Cristo sulla croce. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Leggiamo così in Filippesi 2, al verso 6. Solo lo Spirito Santo può portare il credente in questa grande esperienza dell'amore di Cristo. Dal momento che è infinito, va oltre la comprensione umana. Bene, la quarta richiesta è uno scoppio finale dal fervore struggente affinché i credenti siano ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Cristo fu ripieno. In proporzione alla nostra comprensione dell'amore di Cristo, saremo ripieni della pienezza di Dio. La preghiera di Paolo si conclude con un canto di lode e una benedizione. Leggiamo i versetti 20 e 21 dal capitolo 3 di Efesini. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Questa espressione chiude anche la prima importante sezione dell'epistola. È una esplosione di lode che qualunque commento potrebbe solo offuscare. Noi non siamo in grado di toccare neanche il lembo dell'abito di doni spirituali che Dio invece è pronto a donare ai suoi figli. Egli vuole donarci con sovrabbondanza. Quanto è buono il Signore, quanti piccoli siamo noi invece, non possiamo neanche contenere tutte le sue benedizioni. Siamo ora in una nuova parte dell'Epistola agli Efesini. Gli argomenti di questi ultimi tre capitoli sono stati la condotta della Chiesa, la chiamata del credente. Abbiamo considerato fin qui la chiamata celeste del credente. Adesso ci occuperemo del suo modo di vivere, del suo cammino terreno. La Chiesa è un nuovo corpo, un nuovo uomo. Vediamo in questo capitolo di questo uomo nuovo, le sue inibizioni, i divieti che riguardano il suo cammino. È da rilevare che non si parla di cammino mondano, bensì di quello terreno. Sono due termini diversi. I veri credenti, che nel loro insieme formano la Chiesa, sono seduti nei luoghi celesti in Cristo, il quale è il capo del corpo ed è seduto alla destra di Dio. La Chiesa deve però vivere qui, sulla terra. Nei primi tre capitoli abbiamo preso in esame la chiamata, la costruzione e la costituzione della Chiesa. In questi ultimi considereremo la condotta, la confessione e il conflitto della Chiesa. La Chiesa, dicevo, è un uomo nuovo e in futuro sarà la sposa, ma la Chiesa è anche un buon soldato di Gesù Cristo. Nei capitoli dall'1 al 3 siamo stati come sul monte della trasfigurazione, forse il punto spirituale più alto del Nuovo Testamento. Ecco perché abbiamo trascorso tanto tempo in quei capitoli. In questa sezione scendiamo, come discepoli con Gesù dopo la trasfigurazione e nel vivere quotidiano dove, come loro, incontriamo un mondo posseduto dal nemico e una folla scettica. Esattamente il punto in cui le nostre scarpe toccano terra. Siamo capaci di utilizzare le verità della montagna per farne cuoio per le suole delle scarpe? Siamo in grado, mi chiedo, di vivere, di camminare, di muoverci nel mondo in modo da piacere a Dio? Il Signore ha affermato che siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. È stato detto che, teologicamente parlando, l'Epistola agli Efesini occupa nel Nuovo Testamento lo stesso posto che ha il libro di Giosuè nel Vecchio Testamento. Ora, questa verità è chiara. Giosuè entrò in Canaan sulla base della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, Isacco, Giacobbe e Mosè. Era sua per il diritto derivato dalla promessa ed egli, Giosuè, condusse i figli di Israele nella terra, al di là del Giordano. Il passaggio dall'altra parte del Giordano simboleggia la morte, il seppellimento e la resurrezione di Cristo. Noi come credenti siamo stati portati nella terra promessa, un territorio di resurrezione, ed è lì che io e te viviamo, o meglio, dovremmo vivere. Per potersi godere questa terra e ricevere le relative benedizioni, Giosuè doveva appropriarsi della terra prendendone possesso. Possesso è il termine importante del libro di Giosuè. Nonostante i nemici e i vari ostacoli, ebbene, Giosuè doveva vincere e occuparla. Nella prima parte di Efesini la parola chiave era posizione. Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Il Signore ci ha donato queste benedizioni, ma stiamo camminando su questa terra in modo da possederle? Ai figli di Israele era stata promessa la loro terra, ma essa restò immaginaria finché non vi entrarono. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. In altre parole, il Signore dice, Giosuè, è tutto tuo, ma a patto che te ne prenda possesso. Il credente ha il privilegio di avere ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Tuttavia, le ricchezze insondabili di Cristo devono essere cercate con il contatore Geiger spirituale, che equivale alla parola di Dio. Fino a questo momento l'Epistola ha fatto delle splendide dichiarazioni, da ora in poi ci darà degli ordini. A coloro che sono stati chiamati a una posizione tanto elevata è richiesto un modo di vivere adeguato. Ci sono persone che si fermano alla prima parte dell'Epistola e vogliono essere super santi, molto spirituali, ma sono così spirituali che non sono reali, visibili. Siamo all'aspetto pratico dell'Epistola, vale a dire la condotta terrena della Chiesa e, nel capitolo 4, la Chiesa viene raffigurata come un uomo nuovo. Ebbene, l'uomo nuovo deve farsi vedere qua giù. I membri della Chiesa invisibile devono diventare visibili, devono diventare, se così si può dire, estroversi e diffondere la parola di Dio. Ciò che segue è diretto esclusivamente a coloro che sono in Cristo. Lo Spirito di Dio parla a delle persone salvate, perciò se non sei un cristiano, il Signore non ti chiede di eseguire questi ordini. Devi prima diventare un suo figlio, mediante la fede in Cristo, diventando un membro del suo corpo. Le parole di Paolo sono per quelli che invece sono stati redenti e hanno udito la parola della verità. I morti non possono camminare, per quanto forte li incitiamo a farlo. Devono prima essere resi dei viventi. Paolo ha detto che eravamo morti nelle colpe, morti nei peccati. Questa è la condizione dei perduti. Il sergente non va al cimitero per gridare «Avanti, marsh!» e anche se lo facesse, di sicuro nessuno lo ascolterebbe, nessuno seguirebbe la marcia, nessuno si muoverebbe. Per mettersi in marcia, i morti devono ricevere la vita. Le religioni dicono a un mondo di morti «Fai qualcosa e sarai qualcuno». Il Signore dice esattamente l'opposto. «Sì, qualcuno». E poi potrai fare qualcosa. Se non sei un cristiano, puoi solo ascoltare. Scoprirai così ciò che Dio richiede da te se diventerai un credente e cosa potrai fare per potergli piacere. Vedremo domani, e mi auguro che sarete tanti all'ascolto, questo è il mio augurio, vedremo, dicevo, la manifestazione dell'uomo nuovo come viene descritto nel capitolo 4 della lettera agli Efesini. Non mi resta altro che quindi ringraziarvi per l'ascolto di oggi, appuntamento. A domani. Ciao.